Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Forfè dell'ultimo minuto. Forfè dell'ultimo minuto. Forfè dell'ultimo minuto. Non sono la Rotino, sono il direttore di Radio Bianconera. Infortunio last minute per la nostra Chiara Papanicolaou, che abbandona. Siamo contati, la coperta è corta, l'approccio è stato sbagliato. Papanicolaou come la Juve ieri sera. Va KO. Intanto buona giornata amici di Radio Bianconera. Ombre, errori e solite distrazioni, rigore negato, il peccato, e per chi lo nega anche rivedendo le immagini in TV, e tra questi ci metto anche tanti opinionisti, tanti ex calciatori. Chiesa salva la faccia e risultato parzialmente, ma io ve lo dico oggi, voglio cambiare registro. Sapete che siamo obiettivi, siamo critici. Dopo una partita del genere, la pagella per alcuni giocatori, non sprechiamo neanche la carta, no? Un po' come capitava Manuel, che saluto dall'altra parte, e mi dice di avere un approccio diverso col microfono, giusto? Così, un approccio migliore. Così, benissimo. Io vi ricordo il nostro numero di telefono, il nostro numero per mandare i vostri vocali, i vostri messaggi, lo vedete in sovraimpressione perché ci sta vedendo anche in TV sul canale 68 di Bon Channel. I gufi non ne voglio sentire, di borbottoni non ne voglio sentire, voglio ragionare con voi, voglio sentire davvero qual è il peccato originale, il problema vero della Juventus. Ma attenzione, cambio registro e vi dico, tranquilli, la Juve è già qualificata. Il problema però si riproporrà dopo, eventualmente con un approccio simile a quello di ieri. Non sono impazzito, qui lo dico, lo certifico, faccio un po' l'avvocato Durante oggi, che non avremo oggi al telefono, ma avremo altri graditissimi ospiti. Io sono convinto che il gol che è arrivato a 8 minuti dal termine ci alleggerisce di molto il carico, e quindi oggi, sapendo che, e li accetterò, li leggerò, vi aspetto tutti, datemi la pagella vera alla squadra. Bentancur gli abbiamo dato già 0, qualcun altro gli abbiamo già dato 2, qualcun altro gli abbiamo dato 4. Maledetto il giorno in cui abbiamo voluto ripartire sempre e comunque con il palleggio da dietro, che non va abolito, negato, azzerato, ci mancherebbe. Ma se quei giocatori devono fare quel tipo di gioco, chi ha nelle corde quel tipo di caratteristiche? Perché Bentancur, che mi dà palla all'indietro e la dà praticamente meglio al giocatore del Porto che al portiere, significa che lì non hai idea di cosa devi fare. Cioè, sei abituato ad avanzare, sei abituato ad essere sempre coperto, sei entrato in campo non con la concentrazione giusta. Allora, abbiamo già detto dov'è il peccato originale, perché poi la Juve lì si scioglie, non un attimino, ma di più, perché ha preparato la partita in un altro modo. Questa è la mia chiave di lettura. Vi chiedo la vostra, ma attenzione, no? Oggi non siamo terribilmente brocchi se poi ci qualificheremo. C'è un problema di fondo, un problema di fondo che ti porta ai problemi soliti di un centrocampo non all'altezza di questa Juve, non di livello europeo, di un attacco che riceve pochi palloni, di un attaccante Morata che non è in condizione, che manca un quarto attaccante, che bisognerebbe dare fiducia a quelli che costano meno ma che rendono di più. Guardate il Porto, con quale grinta, con quale carattere ha giocato, non dico 90 minuti ma almeno 70. Merito loro? Demerito nostro? Capita troppe volte. Tranquilli si passa, il problema però resterà per dopo con questo approccio? Io dico che il problema potrebbe restare per dopo, perché se ricordate la domanda che ho fatto proprio ad Andrea Pirlo, ma a questo punto i suoi predecessori, i tuoi predecessori, ci diamo anche del tu, conoscendoci, alla Champions parlavano sempre di un approccio sbagliato mentale. Vi ricorderete Allegri quando sbottò e disse: è incredibile, qui bisogna cambiare la mentalità, cioè sembra di andare in guerra, sembra di essere la partita no, che è del secolo, ma con troppa paura. Cioè, hai dei valori, hai una tua identità, e allora devi fare sicuramente meglio. Sono passati degli anni, siamo rimasti allo stesso punto. Non si può sempre pensare l'Ajax, il Lione e adesso il Porto subirli come abbiamo subito, li abbiamo subite queste tre squadre, soprattutto nelle gare d'andata, facendo bene, benino, ma devi fare molto di più, non devi subire gol, devi avere un approccio diverso, devi fare tante altre cose che puntualmente non si fanno a questo punto della stagione. Poi magari dopo capita, che ne so, che si trovi l'alchimia giusta e si possa anche vincere. Vi dico, qual è la vostra? Io sono convinto che questa Juve, grazie al gol di Chiesa, passerà il turno. E lo dico con speranza anche, ma con criterio. Il problema resterà per dopo con questo tipo di mentalità, con questo tipo di gioco? Ditemi la vostra. Io intanto mi collego subito, anzi vado in casa Pavan, tuttojuve.com. Ciao Massimo, ben ritrovato.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
Grazie. Oggi siamo orfani KO all'ultimo minuto per la Papa Nicolau. Un torcicollo atroce e il direttore si è imposto. Mi sa che sono le scorie della partita di ieri sera. Tu come ti sei alzato stamattina? Se sei riuscito ad andare a dormire?
No, vabbè, sono dormito un po' tardi perché c'era tanto da dire.
C'era tanto da dire, da pensare.
Sì, c'era tanto da dire perché dopo una partita del genere c'era tanto da dire. Beh,
ci fai il sunto di quello che c'era di che ti sei detto o che hai ascoltato?
Direi una Juve inguardabile. Inguardabile che fortunatamente, come dicevi tu, ha trovato quel gol che tiene aperta in maniera importante la qualificazione, perché comunque anche diciamo che è meglio un 2-1 di un 1-0, pertanto per dire una banalità, però infatti l'anno scorso con, diciamo, con il risultato 2-1 si sarebbe andato poi ai supplementari. Quindi io penso che nel ritorno la Juventus abbia le possibilità di segnare un gol, però deve stare attenta a non prenderlo, quindi questo deve essere il diktat, visto che gli errori ieri sono stati principalmente a livello difensivo.
Ecco, ho riassunto un po' tutto quello che ho letto con ombre, errori, solite distrazioni. Cosa ci aggiungeresti della partita di ieri?
Ma sì, ci sono stati errori pesanti, un po' sotto tutti i punti di vista, perché comunque l'errore del primo gol, ma anche del secondo, sono a mio parere imperdonabili.
A quei livelli sono imperdonabili, diciamolo chiaramente.
Quel passaggi lì un po' svogliati, Bentancur, non è la prima volta che li fa, quindi non capisco.
Capitavano anche a Pjanic, se ricordi, capitavano anche a Pjanic. Adesso
con meno frequenza.
Certo, no, la frequenza non entro nel merito, però è vero, quindi è un atteggiamento. Pensi che gli altri tanto non ti attacchino, un po' quando giochiamo noi genitori con i nostri figli, no? Ci sono situazioni,
sì, cioè,
quindi un approccio
che, guarda, secondo me è un errore abbastanza importante che non bisogna ripetere, ma che evidenzia, non so se è un problema di concentrazione o anche il fatto che non ci sono giocatori adatti a quel ruolo. Il ruolo dovrebbe farlo Arthur. Secondo me Arthur quel pallone non l'avrebbe perso, perché ha una mentalità diversa e ha anche una visione di gioco nello stretto diversa. Probabilmente Bentancur, a parte, non si è accorto che c'era un giocatore, ma non è la prima volta, perché sono errori di distrazione di un giocatore che li commette, che forse non è adatto a fare quel ruolo lì, dovrebbe giocare da mezzala un po' più avanti. Però il problema è che se da mezzala non ha neanche i tempi di inserimento per andare avanti e non hai gol da mezzala, quindi è un po' un problema, perché bisogna sono molti giocatori che non si capisce bene che ruolo facciano, perché non sono perfetti in quel ruolo, in quell'attitudine.
Massimo, tra l'altro ci aggiungerei, no, tre annotazioni. L'infortunio di Chiellini, aggiungerei poi il discorso su Danilo che salterà il ritorno, e ci aggiungerei, come vedi non l'ho messo nei titoli, non lo metto per primo, per secondo o per ultimo, però bisogna tenerne conto. Un rigore sacrosanto che alcuni negano, no? È evidenza o è un alibi, detta così, semplificandola la situazione?
No, allora, io penso che questa Juve dobbiamo continuare a tenerla lì sull'attenti, perché se, non so, quando si dice bene di questa squadra, dopo tre vittorie poi arriva il passo falso. Cioè, questa squadra deve essere così criticata, perché non so, mantengono la concentrazione. A Napoli, cioè dopo la vittoria con la Roma, e il passaggio di turno con l'Inter, faticoso ma comunque un passaggio di turno importante, si pensava di andare a Napoli a fare una partita, non dico cioè una vittoria semplice, però comunque il Napoli era un po' zoppo in alcune, e si poteva fare molto meglio, si poteva vincere quella gara. Invece è arrivata una prestazione timida, un rigore discutibile, però obiettivamente anche lì un errore da parte dei difensori, e una sconfitta che alla luce della sconfitta del Milan poteva essere importante, una vittoria. E ieri poi lo stesso, perché poi la squadra è entrata in campo nella maniera peggiore possibile e ha commesso degli errori. E poi dopo io preferisco che quel rigore tra virgolette non l'abbia dato, perché anche se c'era ed era netto, perché poi magari si sarebbe detto la Juve fa una grande rimonta, fa 2-2, e magari qualcuno l'avrebbe detto e avremmo commentato una grande Juve che pareggia dopo errori di qualche tipo. Invece no, la Juventus ieri meritava assolutamente di perdere, avrebbe meritato di prendere quel rigore, però deve essere uno spirito diverso, perché troppi giocatori sottotono, troppi errori individuali, poca cattiveria, poca determinazione, visto, cioè proprio brutto vedere la Juve così, perché vedi poco di quello che...
Vero che sembra quasi vedere la peggiore Juve, eh? Non è che diciamo il gioco, il bel gioco, l'espressione, cioè una Juve che concede questi errori, questi regali, figli di errori. Una Juve così brutta per 80 minuti, no? Terribile in 80 secondi, soprattutto inizio di partita e inizio secondo tempo, quando un po' di scossa, una riflessione nelle spogliatoie deve essere sicuramente fatta. No? Sì. Indica, cioè preoccupa ancora di più, onestamente.
No, preoccupa ancora di più, anche perché alcuni elementi, come ad esempio Cristiano Ronaldo, sono in difficoltà, poco incisivo, e spero magari a questo punto si stia mantenendo per le fasi calde del prossimo mese, però non lo so.
Senti Massimo, ti fermo subito perché abbiamo aperto la puntata, mi trovo questo messaggio, sai che poi scrivi, puoi fare qualsiasi tipo di sondaggio, il primo che mi è arrivato alle 13:00 e 10 secondi è: il nostro problema è Ronaldo, Antonio da Francoforte. Poi se ne aggiungono altri, poi bisogna spiegarsi bene. Io ti chiedo, ma non è che un certo tipo di gioco, no? Il ripartire da dietro, dal portiere, quando si vedono questi errori, faccio finta di essere stato un grande giocatore, di calcio balilla sì, probabilmente, anche di qualche partita un po' più importante, nei campi a 11 e a 8. Non è che quegli errori sono frutto del non credere in quel tipo di giocata? Cioè, se chiedi a me di calciare col mancino, non ci riesco, perché ho sempre giocato col destro. Se mi chiedi di fare un certo tipo di gioco diverso da quello che ho sempre fatto, magari lo faccio, magari appoggio, ma non riesco a farlo bene. Tu cosa ne pensi? Non so se ho reso l'idea.
No, sarebbe un problema questo, che questo problema si manifesta adesso, che siamo nel clou della stagione. Penso che quello non sia il tema principale. Più che altro il problema è che la squadra dopo che prende, quando va in svantaggio, non riesce mai a ribaltare la partita. E questo è un problema, perché quest'anno tutte le volte che sei andato in svantaggio hai massimo pareggiato con il Verona, col Crotone, quindi l'unica volta che l'hai ribaltata in campionato è stata con il Torino. Le altre partite con la Fiorentina, con l'Inter e con il Napoli le hai perse, in Champions l'hai persa ieri e perse con Barcellona, quindi è un problema. L'hai ribaltata con il con l'Inter in Coppa Italia, con il Fenerbahçe in Champions e con il Torino. Sono troppo poche, cioè questa squadra quando sta in svantaggio si perde, non so perché, perde le convinzioni, cioè è una squadra poco convinta, poco cattiva e... forse anche con un po', cioè a parte alcuni elementi, con poca personalità. Quindi non so se questo magari è un problema, che Pirlo non trasmette qualcosa o che alcuni giocatori nelle difficoltà vanno loro stessi un po' in panico. Però questo non va assolutamente bene, perché una squadra ormai certo può permettersi di prendere un gol al primo minuto e poi ha ben più di 90 minuti per rimaltare o per fare qualcosa
e non tira praticamente mai in porta, cioè...
no, non dà niente e poi rientra nel secondo tempo e commette praticamente lo stesso errore che ha commesso all'inizio.
Diamo uno sguardo a tuttojuve.com. Hai avuto modo tempo stamattina di leggere qualcosa sul sito di riferimento? No, di noi juventini?
Sì,
no?
Sì, sì, sì. Ho avuto tempo.
Io...
c'è tanto da dire.
C'è tanto da dire, eh? Ci hai passato la notte a mente fredda. Pirlo, errori ed orrori alla ricerca della Juve perduta. Mi dici quanto pesano gli errori e quanto pesano gli orrori? E con chi se l'è presa? Con se stesso? Con Bentancur? Con chi non correva? Con chi non marcava? Con chi aveva sempre la schiena... spalle alla porta, cioè era sempre spalle alla porta avversaria, scaricava sempre, restituiva il pallone, pensaci tu, il passaggio che Paolino definisce pensaci tu perché io non so che cosa fare.
Ma guarda, un po' ieri secondo me un po' tutti, a parte Chiesa, ribadisco, secondo me è quello che è un pochino riuscito a fare qualcosa in più in questo periodo, tutti ieri sono stati insufficienti dal primo all'ultimo. E poi cioè, non è che si può andare a recriminare anche su alcune situazioni, quando abbiamo detto che la Juventus mancava un centrocampista, non è arrivato il centrocampista, mancava un attaccante, non è arrivato il quarto attaccante, poi sono cose che alla lunga le paghi, perché poi gli infortuni ci sono dappertutto, ma la Juventus ha anche alcuni infortunati un po' cronici, no? Perché quando Chiellini si ferma così per il polpaccio non è che possiamo dire che sfortuna, si è fatto male, no, perché comunque sai che è un giocatore delicato, non è la prima volta che gli succede, quindi diciamo che il caso strano è Chiellini che fa 5 partite consecutive, non Chiellini che secondo me si infortuna. Su Bonucci magari è un po' diverso perché quest'anno ha avuto qualche problemino in più in questo momento, però spero che presto possa tornare. Quadrado anche lui, l'evento sono dei giocatori che sono imprescindibili. Quadrado in questo modo di gioco
si sente, quanto si è sentita la sua assenza anche ieri sera, forse anche per dinamismo, per carattere.
Poi anche Dybala, ricordiamo Dybala era l'MVP dell'anno scorso, quest'anno non ce l'hai mai avuto, però appunto per questo devi capire se ci sono questi problemi, devi prendere un quarto attaccante o comunque fare in modo che ci possa essere una soluzione in più. Morata si è un po' fermato, ha fatto un'andata, un girone di andata fantastico, cioè fino a gennaio, adesso è netto calo, anche per problemi fisici, però è netto calo. E quindi poi quando si sente parlare di Ronaldo, non è che possiamo andare a dire Ronaldo, cioè gli altri cosa fanno? Cioè, non è che può fare tutto Ronaldo.
Certo, senti, ti leggo questo messaggio, poi ti saluto, perché davvero ti terrei delle ore, ma sarà arrivato un centinaio di messaggi, davvero, mentre chiacchieravamo. Chiedo scusa agli amici, ma li leggerò. Tra l'altro ho mandato a casa anche Chiara, così ho più tempo di parlare di cose di calcio. No, sto scherzando. Ma similitudini tra il Barcellona e la Juventus. Entrambi i club hanno fatto errori di mercato. Si torna al mercato, si torna, ci dicono parlate anche di Paratici. Non è colpa solo di quello, il giocatore, la scelta di Pirlo, il gioco, il retropassaggio, ma c'è una responsabilità anche in chi ha fatto questa squadra. Tu cosa ne pensi? Ripeto, per chi si fosse messo all'ascolto adesso, Antonio Paolino su Radio Bianconera, tranquilli, si passa al ritorno, ma il problema poi dopo come lo risolviamo? Tanto per essere chiari, non voglio essere né vittimista né pessimista. Massimo Pavan, tutto Juve, poi ti saluto.
Ma allora, il colpo del mercato sì, perché non è stata completata la rosa, ma quelli che sono arrivati secondo me non stanno facendo male, perché se andiamo a vedere McKennie, cosa vogliamo dire? Secondo me è una delle sorprese positive. Kulusevski a 20 anni ha fatto vedere cose buone, ieri magari un po' meno, però ieri sono tutti male. Chiesa, cioè, mi sembra che stia rendendo per quello che vale, bene. E poi il ritorno di Morata, fino a qualche settimana fa dicevamo tutti che era un ottimo acquisto, quindi questi sono stati gli acquisti. Bisognava forse comprare qualcosa in più, però chiaramente quest'anno è un anno di pandemia, la Juventus è in difficoltà dal punto di vista economico e ha fatto quello che poteva. L'avrebbe probabilmente fatto, sì, probabilmente si poteva fare meglio, però sugli acquisti poco da dire. Probabilmente penso che la gara di ieri sia indipendente dagli acquisti, cioè una gara di...
Bisogna
sbagliata.
Tenere separati i discorsi.
Sì, ma anche in campionato, noi vediamo che in campionato la Juve ha 4-5 punti di ritardo, ma cosa mancano? Mancano i punti col Crotone, col Benevento e col Verona, non è che, oppure quei punti, due punti persi con la Lazio, con una disattenzione molto simile a quella di ieri del secondo gol, sul gol di Caicedo.
Direttore, ce li ridanno quei due punti con la Lazio?
No, non ce li ridanno.
Non ce li ridanno?
No, anche perché non sono neanche... Cioè, ovviamente se i punti andarli a prendere sul campo.
Cioè, andiamoceli a prendere sul campo.
Sì, cioè, secondo me dovevano dargli tre che hanno tolto, che non hanno dato sulla partita Juventus-Napoli, che non si sono presentati. Quelli sì, ma quelli, la partita con la Lazio è stata la partita regolare, poi mi sembra che poi se hanno commesso qualche irregolarità a livello di regolamento ci sta, allora il regolamento dice una cosa, ce li possono anche dare, però io eviterei, cioè, i punti li andrei a prendere sul campo, la Juventus con i due punti se li persi da sola, non essendo concentrata nell'ultimo minuto, quindi io preferisco una Juventus che non riceve regali ma che si va a prendere le cose sul campo,
che si sudi i suoi punti uno per uno come ha sempre fatto sul campo. Grazie direttore Massimo
Pavani. I regali non ce li fanno, li vediamo in Europa ma anche in campionato con le decisioni arbitrali,
anche perché sai che poi se ti danno quei punti cosa si dirà per tutto il proseguo del campionato, no?
Alla sì, infatti, okay. Infatti.
Li conosciamo, no? I nostri pollastrelli? Pollastrelle?
No, te ne danno due, te ne fanno poi perdere 4-5 sul campo con qualche decisione un po' così.
Quindi... ma come pensa male lei direttore? Ciao Massimo Pavan, un saluto, tutto Juve. Punto di riferimento anche per noi di Radio Bianconera. Grazie. Velocemente, ho qualche secondo? Sono già in ritardo perché sai che senza Chiara lei mi ha detto: cosa sei senza di me? Finirai la trasmissione alle 4:15. Ah, 2 minuti? E salutiamo. Allora, facciamo finta. No, anzi, salutiamoli già adesso, gli amici di Facebook, perché noi siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Radio Bianconera per la prima mezz'ora. E poi vi invitiamo ad andare sempre gratuitamente a scaricare la nostra app. Ormai sapete come fare e sapete che sarà sempre gratuita per voi, per ascoltare in modo obiettivo e sportivo tutto quello che accade dentro, fuori, ombre, dubbi, sentenze, non sentenze, attorno anche ai risultati del campo della nostra Juventus. È anche vero, ci scrivono da San Marino, Gianluca da San Marino, davvero tantissimi messaggi, che per ricostruire una squadra ci vogliono più sessioni di mercato. L'anno scorso, a detta degli osservatori che lo hanno eletto miglior calciatore del campionato, chi ha fatto la differenza è stato Dybala. Oggi si sente di più l'assenza del miglior Dybala che la presenza di Ronaldo. Ciao, c'era una volta la Juventus. Bello questo titolo, mi fa venire un po' la rabbia però, ma non per chi ce lo sta scrivendo. Carlo da Malta. Abbiamo una squadra piena di giocatori o non da Juve o infortunati cronici o sempre sui social, un po' come il nostro prossimo ospite, è già lì pronto ad entrare a darci la sua. Era un ospite gradito oggi nella seconda ora, ne approfittiamo, anticipiamo, e ci pagherà il doppio dei caffè, ci mancherebbe. Ma per Morata abbiamo un diritto o un obbligo di acquisto? Sapete che io ho il dubbio, è un diritto, non è un obbligo. È stato praticamente un investimento a rate. Sapete che io non sono così convinto, ma non per la prestazione di ieri, che sia stato preso. Ricordiamo anche, e ripeto la verità, non il mio dubbio, dovevano prendere Suarez, dovevano prendere Dzeko, poi hanno preso, no? Non lo chiamo il ripiego, un altro profilo giusto, valido per la Juventus, con la formula a quel punto lì, se poi voglio tra 3 anni lo compro. Tra 3 anni forse Ronaldo non c'è più, fra 2. Quindi devi fare ragionamenti più globali, a 360 gradi. Il progetto riparte da Morata e ci costruisce attorno alla squadra. Che età avrà Morata fra 2 anni? Io penso che invece sia ancora tutto in discussione. E aggiungo una cosa, e qui vi saluto. Paratici sarà fra 2 anni il direttore generale sportivo, amministrativo della Juventus? Io ripongo anche qui qualche dubbio. Ma tutti i miei dubbi, troppi dubbi oggi, senza la Papa Nicolao, con noi fra poco il direttore responsabile editoriale del Turinista. A dopo!
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
Cose di calcio, seconda mezz'ora. Io devo guardare anche gli ospiti, perché qui entrano, escono tutti che vogliono parlare. Oggi, caro Luca Pasquaretta, sei tu, no?
Così dicono.
Ciao Luca, ciao direttore, un altro direttore, senza Chiara Papanicolaou che recupereremo domani, infortunio all'adduttore del collo, spalla, schiena, gamba, attacco.
È peggio, punta, di Chiellini.
Peggio di Chiellini. L'età è quella.
No.
non lo so, non faccio paragoni. Dai Chiara, ti aspetto domani. Intanto oggi ha fatto la full, perché lei quando vince la Juve si presenta splendida, qui hai visto quello, potevamo
invece,
mettere drago. La faccia il direttore.
Invece.
E allora io ho chiamato prima il direttore di tutto Juve, poi passavi qua sotto, ti ho offerto il caffè.
Sì, abbiamo giustamente, sali un attimo, vediamo un attimo.
Il direttore certo, del Turinista, poi ci spiegherai bene cosa, ma
abbinato con la maglia.
Tutto.
E c'è tutto un perché.
Luca, tifoso juventino, diciamolo, perché sennò non ti facevamo entrare, cioè non ti davamo la password per entrare.
Non mi offrivate il caffè.
Non ti offrivamo il caffè, qui la famiglia. Poi ce ne sono alcune cellule nemiche, no, in giro per i vari siti della nostra redazione.
Bisogna
per
conoscere, bisogna confrontarsi.
Ho capito ieri sera come si sentono spesso i nostri avversari, no? Facendo queste brutte figure.
Ma
mi dai il tuo giudizio?
In Champions purtroppo capita anche sovente a noi che non abbiamo...
Perché? Io ho provato a chiederglielo il giorno prima e non volevo essere scortese nei confronti di Pirlo, perché sennò abbiamo già vissuto l'esperienza della gara d'andata e di ritorno. Però è una Juve che a me tornano gli incubi di Allegri. Questa squadra deve imparare a non aver paura, a non aver il viso pallido quando affronta qualsiasi squadra in Europa.
E che...
siamo rimasti lì, eh?
È inspiegabile, ma già l'errore assoluto che ha fatto Bentancur dopo pochi secondi. Ho capito già lì che non era l'atteggiamento giusto. Spesso uno sente dire l'atteggiamento, ma è l'allenatore che deve dare la carica, deve dare l'idea, deve motivare il gruppo. Magari Pirlo non è ancora riuscito in questa operazione, però non è plausibile che una squadra con questa qualità, con questi ingaggi, con questi giocatori, abbia paura di affrontare un avversario, abbia paura di affrontare questa competizione. E questa è la cosa che mi lascia veramente perplesso, perché non è possibile avere una situazione del genere.
Ti fermo perché qui colgono subito la sfumatura del tuo ragionamento, no? Poi ti proverei a fare una domanda anch'io e la trasmissione durerebbe tutto il giorno e tutta la notte. È vero quello che dici su Pirlo, ma gli errori madornali commessi nelle circostanze dei gol mi fanno pensare che lì non c'è allenatore o santo che tenga. Fermati un attimo. Ciao ragazzi, ci scrive Cristian da Moncalieri, perché ci scrivono da ogni parte del globo, da Moncalieri, che conosciamo bene qua dietro.
Bella, bella cittadina.
Dove ci hanno scritto prima, il più lontano era dal Canada, mi sembra di aver visto, da Cerra, da tutte le parti. Allora ci scrive: posso proporvi un gioco? Quando vedete la dirigenza, quale film vi viene in mente? A me Il Grande Bluff. Io non do tantissime colpe a Pirlo, lavora col materiale che ha. Cristian da Moncalieri. Io stanotte non ho dormito, sono qui in negozio con lo sguardo perso, deluso, quasi mortificato per lo scempio a cui abbiamo assistito. Questa non è la vecchia signora, non è la regina d'Italia, non si firma. Peccato. Il secondo gol che abbiamo preso è stato peggio del primo, paradossalmente. Abbiamo preso un gol con difesa schierata, con un unico uomo in area da marcare. Eravamo 7-1. E poi aggiunge: che schifo che in radio non si dice. Kulusevski è imbarazzante, non solo ieri sera, è un contropiedista che va bene in una squadra di provincia. Appena entrato Morata, nonostante non fosse in condizione, la manovra è cambiata. Però tanti spunti, perché poi non riusciamo a leggerli tutti. Kulusevski non è una seconda punta.
Ma la Juve non ha un centrocampo di personalità. Cioè, sono dei giovani, anche dei giocatori di grande prospettiva, però poi gli manca la personalità, perché l'errore di Bentancur è veramente pazzesco se andiamo a valutarlo nell'errore. Cioè, è una mancanza di concentrazione, c'è molto che non si riesce a capire, è molto che riguarda la testa, perché poi fa brutti scherzi, perché una squadra abituata ad imporre il gioco, a creare tante occasioni, poi non riesce a livello internazionale ad esprimere quella che è la sua, diciamo, peculiarità migliore, il palleggio. E quindi, se non è colpa dell'allenatore o dell'ambiente che ti deve motivare a tal punto da dare quel qualcosa in più in una competizione così importante, non si può arrivare come negli ultimi anni a dire ogni volta negli ottavi di finale dover accedere o aver bisogno degli ultimi 90 minuti della gara di ritorno per poter raddrizzare una serata. La Juve ieri sera meritava di perdere anche 3-1, 4-1.
Poi la poteva rimettere in piedi e c'è un rigore sacrosanto, e sapete che io non parlo mai di arbitri, di rigori, di fallo, di rimessa laterale per uno o per l'altro. Però nel calcio poi ti vengo a dire alla fine quello, e poi è il mio compito. Sono giornalista, non sono lo sbandieratore.
82 minuti sono stati di ordinaria follia, di errori, di paure. Non va bene. Una squadra come la Juve, anche in casa del Porto, senza pubblico, perché comunque e sappiamo che questo è un calcio anche condizionato dalla mancanza di pubblico.
Assolutamente.
Però non è possibile una cosa del genere.
Ci scrive Fabio da Nocera Inferiore, Salerno: nel calcio moderno la scelta dei giocatori va fatta dando priorità alle loro doti atletiche e all'assenza di continui infortuni. Sono diversi anni che ci mettono sotto sul piano atletico in Europa. I primi da giubilare sono i senatori, che fanno fuori quelli che non si adeguano alle loro regole. Marco da Modena: Dybala ci manca come il pane. Rabiot, unica nota positiva insieme a Danilo e Chiesa. Perfettamente d'accordo. Ieri in una partita del genere, io sono molto obiettivo, critico a volte tecnicamente, mi piace quel tipo di giocatore che si assume ogni tanto le responsabilità, che non scarica sempre il passaggio. E noi abbiamo fatto qualche derby giornalista, mi fai venire in mente qualche partita. E qui i piedi buoni c'erano, è vero, dalla Lucania con furore.
Col furgone.
Il nostro Luca Pasquaretta, direttore, imprenditore, turinista, per presentare la nostra città, che poi è legata molto, vediamo. Ah, stavo dicendo, cosa abbiamo via? Perché mettiamo un bar? Perché c'è il turinista, no, City Life?
L'abbiamo messo in tutte le edicole.
Di questo ce ne devi parlare. Sì, tanto rimani con noi fino alla fine del programma, no?
Ovviamente.
Perché... Cioè, non è che mi hai fatto venire tu il torcicolo alla Chiara Papanicolaou per essere presente.
È sempre colpa mia. Questa è una
questo per chi ci sta vedendo su Bone Channel, tutti i giorni tra le 13 e le 15, in diretta nazionale sul canale 68 in tutta Italia.
Il nostro piccolo claim è questo qui.
Ecco.
Inquadra e naviga.
E naviga.
Ossia, uno inquadra, naviga e si mette in condizione di ascoltare il commento di Antonio, di leggere le news sulla Juve, di leggere le news sulla città, tutto quello che succede, sperando che questo lockdown possa veramente, o questa situazione legata a questo virus che è veramente invivibile, perché è passato quasi un anno e la condizione soprattutto psicologica, tornando alla testa dei giocatori, ma anche alle persone che non ne possono veramente più, bisogna trovare una soluzione e conviverci, perché l'unica soluzione in questo momento è conviverci.
Assolutamente, quindi un po' come Radio Bianconera diventa il punto di riferimento ascoltabile sui taxi in macchina con un'app gratuita, anche quest'app è completamente gratuita, me lo garantisci?
Assolutamente.
Quando finiscono le partite, magari non giudicate il taglio dei capelli del direttore di Radio Bianconera, ascoltate il contenuto, non vi negherà mai il resoconto di quella che è stata la partita nel bene e nel male della nostra squadra. Mi dicono che abbiamo parlato troppo. Dobbiamo far parlare gli ascoltatori. Abbiamo migliaia, centinaia, decine, ce ne sono tanti, di messaggi vocali. Ascoltiamoli.
Buongiorno direttore, buongiorno Chiara, Gabriele da Roma. Era un po' che non ci sentivamo.
T'hanno chiamato Chiara.
Niente, per ieri deluso al massimo, non tanto per il risultato quanto per la mollezza di una squadra che sta giocando.
Occhio che da Roma sono esigenti,
in quella maniera, veramente fa cascare le braccia. Una cosa poi che mi fa ancora più arrabbiare, ma per non dire un'altra parola, avete notato che nel primo tempo, al secondo passaggio all'indietro sbagliato, Sky inquadra Szczęsny e Szczęsny ride.
Sorride.
Come se diceva il giocatore di non passarmela indietro, ridendo. Ora io mi dico, questi stanno giocando un ottavo di Champions o in parrocchia?
Porta rispetto, che io ho giocato in parrocchia e noi non ridevamo, anzi non bestemmiavamo, perché sennò servivi messa per due o tre settimane e facevi anche due o tre funerali, no?
Capitava.
No, io sono realista. Sì. All'oratorio non capitano quelle cose lì. All'oratorio, se si gioca, no, prendi due calci nel sedere e esci.
Non
anche.
Ti facevano più giocare.
Non giocavi più, non portavi neanche più il pallone.
A meno che non portavi il pallone.
E da bere poi dopo.
Offrivi,
la sorella o il fratello, dipendeva un po', no? da conoscere, certo. Per ampliare il gruppo degli amici. Andiamo a sentire qualche altro messaggio invece di distrarti con le tue fan che ti stanno scrivendo.
Sì, buongiorno a tutti.
Ciao.
Allora, premetto col dire che io ho sempre difeso il nostro allenatore, la società, il presidente, tutti quanti, e sono ancora tuttora fiducioso, perché Pirlo è una grande persona.
Ci mancherebbe, non metteremo mai in discussione quello di Pirlo dei giocatori.
Secondo gol ho spento tutto quanto, perché non aveva proprio senso arrabbiarsi di fronte a un televisore e guardare la nostra squadra giocare in questa maniera. Io non so cosa ci sia di sbagliato, se l'approccio, l'allenamento, non lo so, però certo che se è questa la Juve nei momenti decisivi, ho paura che andremo poco avanti. Comunque, fine alla fine, grazie a tutti quanti.
Grazie a te, manca solo la tua firma. Ragazzi, mettiamoci l'anima in pace. Bentancur è questo, un sopravvalutato. Buongiorno, oddio il disfattismo dei tifosi della Juve. Noi analizziamo, siamo anche tifosi. Abbiamo chiuso un mini ciclo infernale in modo piuttosto positivo, però siamo lontani dalla vetta.
Antonio, io non oso immaginare se ci fosse stato Sarri.
Brava, bella considerazione. O anche Allegri, se ne deve andare. Ha superato Sarri. Poi faremo questa riflessione. Mi fai ascoltare altri vocali e poi quando vuoi l'ospite è il day after. Noi abbiamo un ospite, un comunicatore, il day after
di peso.
Allora,
ciao direttore, buon pomeriggio, sono Massimo da Prato.
Massimo, allora, due concetti, te lo giro a te. Senti il nostro psicologo.
Cose da dire. Allora, la prima, vado controcorrente. Secondo me Pirlo ha indubbiamente delle responsabilità e probabilmente è inadeguato per il ruolo che occupa, ma io mi domando, un ottavo di Champions si prepara da solo o mi sbaglio? Prima cosa. Seconda,
con certi giocatori
abbiamo negli occhi, secondo me, il Ronaldo di 5 anni fa che vinceva le partite da solo. Io direi di scordarselo, perché non è assolutamente quello della Juve attuale. E credo abbia bisogno come non mai di un contorno all'altezza, che a mio parere in questa squadra non c'è.
È il cugino terzo di Ronaldo, quello di ieri.
Ma tu senti la qualità degli interventi dei nostri radioascoltatori? Mi fai prendere un piccolo merito, perché questa radio no, si vanta di questo, di questa cultura anche sportiva, di questo non disfattismo, non mi sembra di sentire disfattismo. E credimi, no, noi non facciamo censura, caro direttore Luca Pasquaretta.
No, ma la qualità degli interventi è anche misurati.
Cioè, chi esagera, il direttore o un collega, bisogna, va ridimensionato.
Bisogna analizzare a mente fredda, con grande, per provare a capire che cosa succede a questa Juve, perché magari la butto lì, magari semplicemente è finito un ciclo. Chissà.
Per chi? Per cosa?
Non per gli avversari, per gli avversari potrebbe iniziare.
Per qualche dirigente? Per qualche calciatore?
Sì, perché...
Quando ricomincia il prossimo? Ci vuole del tempo? C'è un momento di inizio?
Io credo che quando si fanno operazioni di questo tipo, poi bisogna anche spiegare ad alcuni senatori, e parliamo di Bonucci, parliamo di Chiellini, grandissimi, hanno fatto la storia.
Chiellini si è rotto, strano per un 36enne, Marco da Modena.
Non è possibile.
Capisci l'ironia?
Sì, ma non è possibile.
Ci sono dei piccoli cloni di Antonio Paolino.
Sì, ma non è possibile. Cioè, quello che abbiamo visto ieri sera di Chiellini lo stiamo vedendo da troppo tempo. Cioè, Demiral, De Ligt, via.
Punto.
Si punta su questi.
Deciso.
Si
questa
vince,
è la tua
non
idea,
si vince, però
prendere.
Si fa crescere, altrimenti non si investe in giocatori così.
Ti fermo perché faremo ascoltare un po' di vocali anche al nostro ospite, però dopo la Champions la nostra rubrica è quella classica, The Day After, con il grande Sandro Pellò in collegamento con noi da casa sua. Pensavo...
Ciao fratello.
Ciao.
Ciao Sandro.
Ti aggiungo un fratello bianco. Bene, mi fa piacere,
sì,
perché...
Sì, sì.
C'è stato questo cambio,
fratello.
Siamo nella community.
Siete nella community. Sai, perché io mi sono...
È un grande.
Io mi sono sentito costretto un po' come Pirlo con Chiellini. La Papa Nicolà mi è arrivata col torcicollo che cominciava dal suo ultimo ciuffo all'ultima unghia che aveva, e ho fatto un cambio in corsa.
Infatti mi sono rimasto sorpreso nel non vederlo.
Non voleva parlare con te, perché ha detto: non provo a immaginare oggi Sandro Pellò, vado a casa a riposare a prendermi una medicina. A parte le battute, tu come stai col torcicollo oggi? O col fegato, dipende da...
Guarda, io ormai non mi impasticco più, perché sono come Obelix, sono caduto nella pozione da bambino e c'è una dose di ansiolitici che gira nel sangue, che ormai mi basta vedere un minuto di partita e mi riparte tutto e vado in botta.
È proprio il caso di dire
ma
un minuto.
Ma dovevo proprio parlare. Questa è l'idea più creativa che mi è venuta.
Parliamo anche del turinista. Ma Sandro volutamente ha detto: io ci sono il giorno dopo la Champions, perché io sono un comunicatore di Champions, e oggi non avresti voluto intervenire? Ti sembra questa la professionalità, la sportività nei nostri confronti? Dacci una parola buona almeno tu. Qui ci sono...
Hai ragione, ma ci sono anche tanti argomenti.
Certo.
Non so, di taglio e cucito avete mai parlato lì in questa radio?
Ogni tanto
modellismo. Siete Ikebana, parliamo di Ikebana. Cioè, oppure parliamo di che cosa parliamo, ragazzi? Non c'è niente da dire sulla partita di ieri.
Dai, due minuti, fammi parlami due brutta. Minuti. È durata due brutta. Minuti, è durata due minuti, parlami due minuti, il tuo commento, dai, ruota libera. Poi ti fermo.
Aspetta,
e parliamo...
Non so se sono più rimasto più impressionato dal primo gol subito o dal secondo. Sai che forse mi ha fatto più impressione il secondo? Perché il primo è una cagata, vabbè. Una roba che non sta né in cielo né in terra. Il primo minuto, e credo che sia corretta l'analisi di quelli che dicono cacchio, si è condizionato tutta la partita, perché secondo me per mezz'ora e forse di più erano tutti in trance, erano tutti sotto shock, tutti, non solo Betancourt, tutti. Ma il secondo è stato terrificante. C'erano una quantità di maglie arancioni che sembrava Corso Buenos Aires il 24 dicembre, un casino di maglie arancioni e due sfigati con la maglia a righe bianche e azzurre che si passavano la palla come senza problemi. C'è una roba, nessuno di loro ha fatto un numero, non so come dire, non ditemi che quello che è venuto giù sulla destra ha fatto un numero, ha fatto una cosa normalina e abbiamo preso un gol in 20 secondi dal fischio del cioè, tu capisci che la botta va giù, con una
roba di Sandro. Ecco,
sono nello stato d'animo di tutti gli juventini, mi sono rivisto quella della gli ottavi dell'anno scorso, mi è venuto una roba nello stomaco da dire ma cacchio ragazzi, ma il Porto e il Lione sono le squadre che quando ci sono i sorteggi degli ottavi
tutti vorrebbero,
tutta Europa sogna, perché tutte le altre fanno più paura, non è detto che sia più forte, ma tutte le altre fanno più paura, quindi per due anni noi che di solito ci arrivavano dei paduli tipo Bayer, Real Madrid, ci sono arrivate quelle due lì e noi ci buttiamo via così. Poi è arrivato il gol di Chiesa, cosa ti devo dire? Gesù ha guardato giù, ci ha fatto un regalino, se ricordo bene è l'unico tiro nello specchio della porta dopo la rovesciata di Rabiot,
sì, fermata tempo. Da fuorigioco.
Nello specchio della porta non me ne vengono altre che non fossero in fuorigioco di Morata, l'enorme collezione di fuorigiochi di Morata. E quel gol è importante, ragazzi. Può anche sì. essere un segno divino, può anche essere un segno divino che abbiamo toccato il fondo in questa
Sandro,
partita.
Sandro, però sì, perdonami, io faccio due considerazioni, giustissimo quello che tu dici. Però io dico due cose. Una, c'è modo e modo di perdere, si può anche perdere. A volte un avversario può essere superiore e dai merito, però non giocarla proprio questa partita, cioè perché la Juve ieri sera in campo non è scesa, o è scesa pensando a chissà che cosa, pensando che fosse una formalità, che l'avesse già vinta. E questo è proprio è un errore clamoroso da chi quella partita la deve preparare dal punto di vista psicologico. Non si può, Pirlo non può dire l'avevamo preparato in una maniera diversa, però poi in campo quell'errore ha condizionato. Ma stiamo parlando della Juventus. E poi un'altra considerazione, se proprio deve essere la fine di questo ciclo, di questo meraviglioso ciclo, di questi campioni incredibili, bene, che questi campioni gli si dia la mano, vengano ringraziati lautamente e poi si punti su altri giocatori. Io, un Ronaldo così, che ci può fare la differenza, tutto, però preferirei avere dei giovani alla Kin o all'Mbappé, se proprio si deve puntare, e Dybala, perdonate, poi magari verrò linciato dai tifosi.
Ognuno può pensarla come vuole.
Io Dybala alla Juve non lo voglio vedere più nemmeno in cartolina. Perché?
Quindi tu metti in discussione anche Dybala?
Basta. Sono giocatori che non hanno dimostrato dal punto di vista mentale di poter reggere ad altissimi livelli. Dybala è uno di questi. Bernardeschi è uno di questi. Cioè io non vedo perché bisogna continuare a puntare su giocatori di questo tipo.
Questo è il pensiero di Luca Pasquaretta, direttore del Turinista. Sandro, ne vorrei approfittare della tua presenza il giorno dopo.
Luca, fratello,
ecco,
Luca,
replica.
Se vuoi ti passo un paio di Lexotan, dai, che mi sembra che ti servano anche a te, un po' di Xanax. Perché
un paio.
Un po' esagerato, conglobare tutti questi problemi, giusto?
Però quando si dice la parola Cristiano Ronaldo, dopo non si può mai dire la parola Kane, bisogna aspettare almeno sette frasi prima di dirla, cioè teniamoli belli distanti.
O mettere sette immagini, sette fotografie.
Non scherziamo, no, non
io
scherziamo.
Faccio...
Bello questo dibattito, però è interessante.
Vabbè, è un'altra cosa, cioè non sono paragonabili, cioè, Kane l'avremmo potuto tenere perché poteva portare negli spogliatoi la borsa di Cristiano
anagraficamente
Ronaldo.
Sandro, anagraficamente.
Vabbè, ma anagraficamente, cioè, allora, ieri quelli, scusa, che ieri non hanno giocato la partita, Luca, sono totalmente d'accordo con te. Se devo provare a dare una motivazione, perché faccio fatica a credere che siano scesi in campo convinti di averla già vinta, io sono più per lo shock del gol al primo
a freddo.
Sandro, non vanno in miniera, questi penso, sono abituati a giocare, dovrebbero essere abituati per quello che guadagnano, per tutto, cioè, dovrebbero essere abituati a giocare queste partite. Non posso pensare che è un errore dopo 60 secondi, poi shock, non sono in grado. Andiamo tutti dallo psicologo e basta.
Però no, posso dirti che,
Sandro,
mentre quel tuo discorso su cambi generazionali, quando citi Bonucci e Chiellini per lasciare il posto, peraltro, perdonami, sono completamente d'accordo con te che secondo me Chiellini deve fare solo un po' di panchina e dentro deve andare Demiral. Sono completamente d'accordo con te. Ma guarda che quelli, escluso Chiellini, che poi si è rotto come ogni anno dopo tre partite consecutive, tutti gli altri era tutta gente che molti facevano la Champions per la prima volta. McKenny, Kulusevski, Danilo era un veterano, Danilo veterani, però
è uno dei pochi che ha giocato con personalità ieri sera.
Sandro, mi dici un suggerimento, un consiglio, cioè Pirlo, la squadra da oggi a cosa deve pensare, su cosa deve riflettere, al di là di dare la pacca sulle spalle senza sorridere a Bentancur?
Beh, sicuramente a questa mostruosa finale che abbiamo, cos'è, il 7, il 9 marzo con loro,
cioè,
comunque passare il turno si può fare, perché quel gol di Chiesa ci ha regalato anche l'1-0 che è tanta roba, perché
sì, sì, ha stravolto la prospettiva ieri sera, se no ti avrei già chiamato ieri sera Terry animatore, invece non l'ho fatto quel gol lì, ho detto fino a domani ce la posso fare.
Quel gol lì, ripeto, out of the blue, perché anche quando abbiamo giocato bene giocavamo male, quindi quel gol lì ci ha regalato molto. Quindi sicuramente dobbiamo riportare sta squadra tra le prime 8 in Europa, e quindi questo turno va passato, va lavorato su questa partita. Ci sono, ne abbiamo solo due e mezzo di campionato, una impegnativa perché se non sbaglio è la Lazio. Lui ha in mente quel gioco lì, c'è chiaro, cioè
sì,
lui ha in mente quel gioco,
è giusto non cambiarlo?
Io credo di sì, cioè voglio dire, ma è quello, la vera cosa di quel gioco è che è un gioco molto difficile e forse non ha gli uomini adatti.
Giusti.
Forse non ha gli uomini.
Questa è una bella etichetta. Adatti. Senti, quando si riapriranno i confini, quando tornerai allo stadio, uno sguardo al Turinista, qui abbiamo il direttore del Turinista, ci mette in luce le cose belle di Torino, tra queste c'è anche la Juventus.
Dagli un'occhiata, Sandro.
Fratello, ma mi dicono che io è un po' che non vengo a Torino.
Ecco.
Mi dicono che Torino c'è in corso una protesta mostruosa dei tifosi del Toro contro la presidenza, di striscioni scritte dappertutto e anche manifestazioni allo stadio quando arriva il pullman, e che non se ne parla.
C'è fermento.
Chissà come mai la Gazzetta non ne parla. Beh, però detto questo,
come mai? Dimmelo tu. Cioè, io non lo capisco questo.
Perché sono timidi.
sono timidi. In questa trasmissione di timidi ne vedo pochissimi, e quindi hai accennato, hai lanciato il sasso e ritirato il braccio come spesso,
come i grandi.
E quello è un tema, però mi sa che tu, e che di là della nostra redazione c'è anche qualche granata. Ah, oggi parlate di noi, vi degnate di parlare di noi, mi stanno dicendo, parlate del Toro.
Tutti sanno che essendo io un gobbo di Milano,
sì,
l'ho già detto in un'altra
senti come sono i gobbi di Milano.
Io sono un gobbo di Milano. Per me il Toro non è un problema, mi è molto simpatico.
Il problema è per chi
mi è molto simpatico. Fin da ragazzo mi era molto simpatico Pupi Pulic e Claudio Sala. Trovo che il Toro, dopo il Genoa, abbia la più bella maglia del calcio italiano. È bellissima. Mi sono simpatici e tutto,
però non ti hanno convinto
passato, e non avranno mai futuro finché continuano a guardare il passato. Stanno con la testa girata al passato. Noi siamo la storia, il grande Thor, il passato. Devono guardare il futuro, sti ragazzi qua.
Bel consiglio.
Ed è un peccato perché è una bella squadra. Io da Gobbo milanese mi sono simpatico.
Gobbo milanese è bellissimo.
Ultimamente devo dire che questa informazione che ricorda un po' la Corea o la Bulgaria nei periodi ottusi della Gazzetta, che tratta il Torino in un modo fantastico,
come il Real Madrid.
Mi dà un po' fastidio ultimamente, però una
Real Madrid.
Che vorrei che fosse in metà alta classifica. Vorrei,
ma
che
perché tu sei un nobile lì. Sportivo, tu sei un nobile sportivo, intanto circolano le prime
immagini. No, non è vero, ci sono un sacco di squadre che mi auguro che schiantazzino, che mi stanno antipatiche.
E invece
però
queste no, ho capito.
Il Toro non è tra queste, il Toro è simpaticissimo.
Senti, noi dobbiamo aspettare il 9 marzo, sai, per rivederti? Però se vuoi fai uno squillo, ti presenti.
No, 10, no, la partita non è il 9.
9.
Poi ci vediamo il 10 e poi
il 10, vero.
Sarei anche intenzionato a vedervi almeno un altro paio di volte.
Sì, perché senza le tue cure noi non ce la facciamo.
No. Forse di più. Anche noi. Forse di più no.
Dai, abbiamo fatto l'abbonamento.
Luca, rilassati, stai tranquillo.
Ciao Sandro Pellò, grande presidente del Club dei Comunicatori Juventini, un saluto. E però no, ti devo fermare perché sennò di là mi picchiano e mi fanno diventare di un'altra squadra.
No.
Cose di calcio, torna tra poco.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio seconda ora, entriamo negli argomenti tecnico-tattici, oltre alle opinioni rispettabilissime di tutti, comprese quelle di Luca Pasquaretta, in mia compagnia quest'oggi, prende il posto, sostituisce all'ultimo senza aver messo i parastinchi e aver fatto il dovuto riscaldamento per un problema alla cervicale dell'ultimo minuto. Sì, il dolore dopo la sconfitta, tutta la sera a pensare cosa dirò domani, la Papanicola, cosa dirò domani, questa Juve, eccetera. Però per fortuna che ci siete voi da casa che ci scrivete. Pirlo deve fare gavetta, vada ad allenare in Serie C, portiamo a Torino Mancini, Davide da Pistoia. Il problema è non aver comprato un attaccante come Haaland. Direttore, appena una decina di giorni fa eravamo tutti lì a dire che la Juve era partita sul binario giusto. Vorrei leggere anche i vostri nomi. Gianni da Vallo Lucania, Salerno. Ma Chiellini non poteva infortunarsi prima? Almeno non ci davano il rigore contro a Napoli. Scherzo, Stefania da Roma. Poi, sai, scaricano la tensione anche in questo modo. Infatti non capivo. Ma dopo la scopola di San Siro non avevamo detto che era arrivata la svolta. Ma è comunque l'inesperienza di Pirlo, si vede. Ne è arrivata una anche come te, per te, caro Luca Pasquaretto, direttore del turinista.com, dice che sei stato un po' cattivello nel approcciare al problema Ronaldo.
Ronaldo, io adoro Ronaldo perché nessuno può mettere in discussione Ronaldo.
Stavo cercando ma non lo trovo più.
Io metto, però faccio una piccola
Signore al tuo fianco sarà sicuramente un po' avvelenato, ma non puoi esternare in questo modo. Vendere Ronaldo ci sta, ma prima di perderlo a zero per poi comprare coi soldi di Ronaldo Haaland.
Si può comprare chiunque, però io faccio un'osservazione. Ronaldo, io lo adoro, nessuno lo mette in discussione, però ci sono partite, ci sono situazioni durante la stagione che non è in forma. Io non vedo perché debba giocare sempre e comunque ad ogni costo. Magari mettere un uno in meno nella casella presenza in Champions League, perché penso che possa far curriculum e piacere, poi quando uno smette per poter dire ne ho giocate tantissime. Però alla fine, partite come quelle di ieri, magari lasciare spazio a chi ne ha un po' di più di gamba e di voglia, magari poteva essere una soluzione. Nessuno mette in discussione Ronaldo, ma durante alcune fasi della stagione magari può stare anche a guardare. Lesa maestà? Assolutamente no. Però la Juve viene prima di tutto e di tutto.
Finora tante opinioni, adesso i fatti, le statistiche, i numeri, la tattica col nostro mister prestato da Radio Bianconera all'Hajduk Spalato. Eccolo qui, Attila Malfatti. Ciao Attila. Ciao mister.
Ciao Antonio, buongiorno a tutti. Ciao.
Qui in mia compagnia, poi così potrai sentirti vicino sempre a casa, devi sapere. Abita a Torino, ha allenato il settore giovanile della Juventus, grande mister, l'hanno chiamato all'Hajduk Spalato per una mission possibile, impossibile, facile, difficile, dipenderà anche da lui, no? Da quanto riuscirà in poco tempo a trasferire quello che deve trasferire un allenatore. Allora partirei da qui, caro mister. Ah no, volevo dirti, in mia compagnia Luca Pasquaretta, direttore del Turinista. Visto che sei a Spalato, clicca turinista.com, a parte che
sentirai, dagli un'occhiata.
Dagli un'occhiata per farti sentire vicino al Museo Egizio, alla Mole Antonelliana, a tutto quello che è l'area di Torino, che un po' ti mancherà o no? Sbaglio?
Sì, mi manca.
Ti manca? Ok, finiamo qui perché sennò diventa un altro programma. Non vorrei essere chiamato Antonio D'Urso. caro mister, tu mi devi dire veramente, devi farmi le tre fotografie, lui è anche fotografo, tre fotografie della partita di ieri sera dal punto di vista tecnico-tattico.
Allora, la prima fotografia che ho è l'atteggiamento tattico, riguarda l'atteggiamento tattico, perché il Porto si sapeva che, e si sa che è una squadra che gioca poco, ma punta molto sull'aspetto dell'aggressività, punta molto sul gioco diretto, quindi seconde palle, per favorire l'inserimento degli esterni o comunque gli esterni che vanno a giocare sotto le punte per recuperare la seconda palla e quindi creare superiorità numerica in avanti. Squadra molto aggressiva che gioca con due linee molto strette e quindi diciamo che la Juventus secondo me all'inizio ha patito questo aspetto qui, cioè non è stata pronta nell'impatto immediato, è andata subito in difficoltà dopo 30 secondi sulla pressione del Porto e quindi è venuto fuori il primo gol clamoroso. Secondo aspetto, seconda fotografia che ho fatto di questa partita è che in fase di possesso sicuramente la Juventus avrebbe potuto sfruttare maggiormente l'ampiezza, perché il Porto, facendo molta densità centrale e evitando quindi alla Juventus di giocare palloni filtranti, l'unico modo per poter scardinare la difesa portoghese, della squadra portoghese, sarebbe stato quello di lavorare maggiormente in ampiezza, quindi far muovere molto la squadra avversaria e quindi riuscire ad allargarli per poi dopo entrare dentro, perché altrimenti, volendo cercare subito giocate decisive e comunque dirette tra le linee, contro il Porto si fa fatica. E la terza fotografia che ho fatto è il secondo gol subito. Secondo gol subito perché coinvolge, secondo me, praticamente tutta la squadra. E, c'è un 3 contro 1 sulla fascia dove Manatà affronta due uomini della Juventus e li supera. A quel punto De Ligt esce, però secondo me esce un pochino in ritardo. Avrebbe dovuto accorciare prima e soprattutto chiudere il passaggio in diagonale verso il centro dell'area, invitando il giocatore ad andare sul fondo, quindi lasciargli eventualmente la palla vicino alla linea di fondo. Secondo errore grave secondo me di Demiral, perché Demiral deve lasciare il suo uomo e andare a chiudere su Marega, perché Demiral e Danilo erano due contro uno, erano messi bene, però Demiral a quel punto, vedendo che c'è Danilo alle spalle, deve andare sull'uomo più pericoloso, che è Marega, che riceve la palla e tira in porta, quindi deve accorciare quello spazio lì. E sicuramente anche Rabiot sbaglia, perché Rabiot è con Marega e deve rincorrere Rabiot. I mediani nel calcio di oggi, dove ci sono molti palloni, molti cross che vengono giocati indietro in diagonale, i mediani sono fondamentali a protezione della difesa, perché su quelle palle lì, e se no i difensori fanno fatica ad accorciare. Quindi questo è a livello tattico, secondo me ci sono una serie di errori che hanno fatto capire che la Juventus ieri ha avuto delle grosse difficoltà.
Mister,
è chiaro,
finisco
velocemente, è chiaro che bisogna sottolineare che poi dall'ingresso di Morata in poi la Juventus ha avuto un atteggiamento un pochino diverso, un pochino più offensivo, un pochino più coraggioso, e ha segnato il gol. E poi in fondo bisogna anche dire che c'era un rigore netto per la Juventus, però questo non toglie il fatto che la Juventus poteva fare molto di più, a mio avviso.
Perfetto, e rilanceremo proprio questa tua disamina, caro Attila, perché riassume la perfezione e
praticamente raccoglie anche un po' quelle criticità che ci stanno facendo notare da casa. Luca Pasqualetta, direttore del Turinista.
Mister, le volevo chiedere, perché abbiamo visto, parlato di atteggiamento, di mentalità, ma quanto e se e come si può allenare l'atteggiamento?
Questa è una bella domanda. L'atteggiamento l'alleni tutti i giorni, l'alleni fuori dal campo con le regole che sicuramente ci sono in tutti i grandi club, l'alleni in campo durante le sedute dell'allenamento, ma l'atteggiamento secondo me deriva anche dal comportamento dei giocatori in campo. Io non mi voglio ripetere, non voglio insistere. Il primo gol sicuramente è stata una leggerezza di Bentancur, che invece di appoggiare la palla a Szczęsny poteva rigiocare in apertura su Chiellini, che si era staccato sulla linea. Però sicuramente un giocatore come Chiellini in queste partite qui, che sono partite molto tirate, perché non ci dimentichiamo che il Porto è una squadra tosta, ragazzi, perché il Porto nel girone è vero che è stato un sorteggio tra virgolette positivo, anche se in Champions League le partite sono tutte difficili, quando arrivi agli ottavi le squadre sono tutte molto forti, se no non sarebbero arrivate lì. Però se guardiamo il percorso del Porto e le partite che ha fatto, io le ho viste tutte, è una squadra che ha perso 3-1 col Manchester City, poi l'ha vinte tutte, ha vinto 4 partite, ha pareggiato 0-0 col Manchester City in casa, una squadra veramente tosta. E quindi vengo al tuo discorso, sono pienamente d'accordo con te, l'atteggiamento è fondamentale, l'atteggiamento è tutto, la cattiveria agonistica, la voglia di lottare, di remare, di pedalare in campo e di vincere tutti i contrasti, sicuramente ieri l'uscita del capitano non ha favorito questo. Poi dopo è chiaro che
si sono sommati altri problemi.
Però credimi, io sono convinto che in una squadra come la Juventus, un DNA come quello della Juve, che comunque nella storia ha avuto sempre grandissimi campioni ma anche grandissimi combattenti, Chiellini è più, in questo momento è più importante di Ronaldo.
Le sottopongo un piccolo giochino. Se la società le dovesse proporre di comprare uno fra Mbappé e Ronaldo, lei oggi chi sceglierebbe?
Tra Mbappé e Ronaldo?
Oggi.
È una bella domanda. Se devo guardare l'ultima settimana o gli ultimi 10 giorni, è chiaro, tutti ti direbbero Mbappé, perché soprattutto per un fatto d'età, perché è un giocatore molto giovane che è già campione del mondo e dimostra di essere un fuoriclasse e che può migliorare ancora di più. Però io non mi dimenticherei che Ronaldo nelle partite eliminazione diretta, tranne quella di ieri, è stato l'unico che ha sempre segnato, a parte ieri il gol di Chiesa, quindi l'anno scorso e 2 anni fa, e tutti i gol li ha sempre fatti lui, e che comunque è un giocatore che alla lunga fa la differenza. Quindi ieri sicuramente non avrà disputato una delle sue migliori partite, però sono sempre dell'idea che quando i migliori 11 sono in campo e c'è anche Ronaldo, con lui nelle partite che contano parti sempre da 1-0.
Vi faccio notare, parlando di Ronaldo, che ci scrivono i nostri inviati sul campo. Intanto, proprio su Ronaldo, un indizio social che può essere abbastanza importante: CR7 non ha ancora pubblicato nulla sul suo Instagram, di solito anche dopo le sconfitte rincuora e carica sempre tifosi e squadra con posti incoraggianti. Oggi nulla, silenzio assordante, per dirti quanto sono attenti i nostri ascoltatori.
No, mister, prego. Scusami Antonio, volevo fare complimenti al direttore che è lì presente con te, perché prima, mentre aspettavo il collegamento, ha detto una cosa molto interessante e molto importante, che è questa qui, e sono pienamente d'accordo con lui. Ronaldo è un giocatore che chiaramente nelle partite decisive è stato preso per fare la differenza, e molto spesso l'ha fatta, e comunque insieme a Messi è il miglior giocatore del mondo al momento. Però sono d'accordo col direttore che siccome Ronaldo è un giocatore che adesso ha 30 e passa anni, sicuramente la gestione di Ronaldo potrebbe essere in alcuni momenti fatta in maniera diversa. Mi spiego meglio. È vero che lui vuole sempre giocare, cioè lui, perché i campioni fuori classe. Io ho avuto la fortuna non di allenare Ronaldo, non di allenare Messi, però nella mia diciamo,
facciamo dei nomi, facciamo dei nomi, facciamoli.
No, faccio un esempio, allo Spartan Mosca io ho avuto Luis Adriano, Luis che è un grandissimo attaccante, ha vinto la Libertadores col Palmeiras, un fenomeno, però non è del livello di Ronaldo e di Messi, ma è un campione.
Chiaro.
Questi giocatori qui voglio sempre giocare, anche la partita di Pasquetta, la grigliata della squadra, tutti, e loro devono giocare, vogliono giocare sempre, perché è la loro forza quella lì. La forza loro è quella che per loro devono sempre dimostrare di essere migliori, e questo è un grande punto a favore che loro hanno, perché l'aspetto, sotto questo aspetto, l'aspetto caratteriale è la prima cosa, e quindi è una cosa importante. Però sono d'accordo col direttore che magari in certe partite giocatori come Ronaldo, nonostante lui voglia giocare, avrebbero magari bisogno di riposare, quindi magari in certe gare di campionato, diciamo, non dico più alla portata per non mancare di rispetto alle squadre che affronta Juve, però partite nelle quali magari Ronaldo può partire anche dalla panchina, farlo riposare per poi averlo sicuramente pronto nelle gare importanti.
Questo sai, mister, che ogni tanto riaffiora questo argomento.
Sì, ma io
non c'è nulla di male a pensarlo, no, non vuol dire scaricare Ronaldo.
No, assolutamente. Io
è giusto.
Io non è che parlavo di 10-12 partite fuori, ma quelle 2-3 partite, soprattutto a gennaio, che statisticamente il mese che Ronaldo si prepara meglio dal punto di vista atletico per affrontare poi la primavera da protagonista, magari qualche partita in meno, qualche minuto in meno può dare.
In linea generale,
Juve...
sono d'accordo anche con l'ascoltatore che ci scrive. Però ditemi chi avrebbe potuto giocare ieri. Hai Morata, Zoppo, hai Dybala.
Là bisogna citofonare ieri. Paratici. Bisogna citofonare.
E infatti qualcuno
Paratici,
cita nel ragionamento Paratici. Mister.
In queste partite qui di Champions, io allenatore, Ronaldo va in campo anche con una gamba sola.
Chiaro.
Ronaldo va in campo.
Mister, mi interessa però, tu sei mister, dentro, fuori, a destra, a sinistra, e ci insegni, ci illumini su tante cose, lo apprezzano anche da casa. Anzi, c'era chi si lamentava, pensava nell'esonero da parte del direttore di Radio Bianconera nei confronti del grande mister Attila Malfatti. Spieghiamo che oggi... diciamolo pure, si è anche proposto, perché non ti avrei disturbato, probabilmente oggi è giornata libera per la squadra e non possiamo disturbarti.
È che noi abbiamo 12 giocatori che sono positivi al Covid, quindi
ecco.
Siamo in isolamento e i ragazzi si allenano da casa via Zoom, e chi ha, non ha problemi si allena al campo, quindi la squadra è un po' divisa in gruppi.
E ci hai dato una notizia.
Speriamo,
potremmo tenerti fino a mezzanotte, possiamo dirlo praticamente.
Oggi fino a mezzanotte. Sta tutto il giorno al computer.
Dal punto di vista tecnico, dell'allenatore, della panchina, un gol preso in quel modo, no? Non spariamo addosso a Bentancur, però la personalità, cioè è quasi più un passaggio all'attaccante del Porto che ha davanti agli occhi, non gli sbuca da dietro, no? Rispetto a un passaggio indirizzato al portiere, ma al di là di catalogare quanto è grave questo errore, condiziona poi la partita, una partita che Pirlo aveva preparato in un altro modo, quindi con Morata fuori che non è al top, quindi con Kulusevski che avrebbe dovuto fare qualcos'altro, quindi ti viene a mancare anche la fiducia, e non solo, abbiamo visto il nervosismo, gli scatti di ira anche, no? Tecnici da parte di molti giocatori, senza fare l'elenco. Il mister lì avrebbe potuto, ripeto, non vuol dire ha sbagliato allora Pirlo, che dopo un minuto e mezzo non puoi cambiare 11 giocatori o dire ok, piano B. Un piano B a quel punto quale sarebbe stato? Mettere Morata al 30° del primo tempo?
No, e ti dico perché. Perché
a me interessa la domanda di chi ne sa più di me su questo aspetto.
Come ha detto prima giustamente anche il direttore, allora, il discorso è molto semplice. La Juventus è andata a giocare a Oporto e secondo me Pirlo l'ha preparata molto bene, perché partiamo dalla panchina. In panchina i cambi veri che poteva fare erano tre: uno era Morata, uno era Ramsey e uno erano tre, no?
Sì.
E uno era Demiral, quindi i tre giocatori più pronti, perché poi c'erano dei ragazzi, c'era Fagioli, Di Pardo, Frabotta, ragazzi bravissimi, ma i giocatori in queste partite qui su cui puoi contare sono quelli di spessore.
Okay.
Le assenze erano quelle che erano, quindi in fase di preparazione secondo me Pirlo è stato molto bravo, perché lui ha messo Kulusevski insieme a Ronaldo, sapendo che il Porto è una squadra molto aggressiva e che ci sarebbero stati tanti scontri all'inizio della gara, specie nel primo tempo, mette Kulusevski che poteva dare una mano anche in fase difensiva sui loro mediani. per poi tenere il cambio di Morata come poi è stato dal 60esimo in avanti, quando le squadre si allungano e la Juve poteva trovare più spazio. E infatti così è stato, così poi è andata. Il discorso è che poi il primo gol preso in questo modo e l'uscita di Chiellini chiaramente hanno mandato i giocatori un pochino in difficoltà, sia a livello tecnico-tattico che a livello nervoso. Però su come aveva pensato Pirlo le mosse e anche in base ai giocatori che aveva a disposizione, secondo me le scelte erano quelle giuste, anche perché non ci dimentichiamo che poi Morata a fine partita, poverino, si è sentito anche male. Quindi la Juventus ieri, gli effettivi che potevano fare la partita di Champions erano gli 11 in campo più i 3 cambi. Questa è la verità.
Perfetto.
Assolutamente d'accordo. L'atteggiamento però, perché magari si può, c'è modo e modo di perdere, ma non giocarla perché gli altri, gli avversari arrivano prima sulla palla o tu... la possiamo chiamare superficialità mista paura, mista ad errori, però questa, a questi livelli allora, è inconcepibile.
No, una risposta flash Attila, perché siamo in chiusura e ci sfumano su Bon Channel.
Superficialità no, sicuramente è subentrato del timore, quello sì, ma superficialità no. Ma capita, io ho giocato e ho vissuto tante partite anche dalla panchina, purtroppo a volte capita che in determinate partite gli avversari, come si suol dire, ti mangino la pappa in capo o ti fanno la riga nel mezzo.
Perfetto, o la pappa in campo, la riga nel mezzo, questa in è la capo. Morale.
No, in campo, la pappa in capo.
In capo, ah, ho capito in campo, scusa. Ok, questa è la morale di questo 2-1 a favore degli avversari. Grazie mister, grazie per il tuo intervento, buon pomeriggio, ciao. Buon lavoro. E salutiamo il mister, il tattico di Radio Bianconera, prestato come vice allenatore. No, il primo è Tramezzani, che salutiamo, un grosso in bocca al lupo, ci danno una grossa mano. Salutiamo Bon Channel, dopo aver salutato dopo la prima mezz'ora gli amici di Facebook che ci seguono da lì, salutiamo anche coloro che ci seguono quotidianamente tra le 13 e le 15 su Bon Channel. Ci ritroveremo domani, solita ora, con Paolino, sicuramente immancabile, il Cristiano Ronaldo di questa radio, anche con una sola,
non riposa mai,
anche con una sola corda mai. Vocale mi presenterò. Ritroveremo anche il direttore, resti ancora con noi per l'ultima mezz'oretta.
Volentieri.
Oggi abusiamo di te, grazie direttore. Tra poco ritorna Cose di Calcio.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di Calcio.
Cose di Calcio, ultima mezz'ora con Antonio Paolino, con Radio Bianconera, con Cose di Calcio, e tanti commenti tecnici e tanti vostri messaggi. Davvero qualcosa ho letto, molto ho letto, molto lasciato commentare e decantare insieme a quello che ci avete detto, scritto e che vi abbiamo anche fatto ascoltare. Haaland sarà del Real Madrid, ragazzi, la Juventus non verrà, dopo il Real c'è il City per il norvegese. Saluti, Angelo dall'Austria. Tanto per farti capire che Torino, grazie anche alla Juve e viceversa, no? Sono al centro dell'attenzione mondiale. I tifosi juventini sono ovunque. Fate riferimento al turinista.com. La nostra città è bella, è tutto ancora chiuso, è tutto blindato. Quando tornerete allo stadio, quando torneremo, ci auguriamo presto alla normalità, quando tornerete a sciare nelle nostre valli, quando passerete da Torino, magari passate anche da Radio Bianconera, ma a noi basta ascoltarci. Girate Torino,
noi proviamo
con i consigli.
A raccontarla.
Provate a girare Torino grazie ai racconti, agli inviti, no?
Umilmente proviamo a raccontarla.
Del turinista, e qui alle nostre spalle, per chi ci sta seguendo con la nostra web TV, anche interviste ai personaggi che rendono, hanno reso e faranno Torino grande in tutta quella che sarà la trasformazione da adesso in avanti. La Juve resta, gli allenatori passano, magari anche i presidenti, il logo è quello, la forza è quella, le critiche ci sono sempre state. Vi faccio i complimenti per quello che state raccontando di questa Juve.
Grazie.
Dopo
anche
una sconfitta amara, sì, io ho sempre detto che i tifosi vanno anche aiutati a capire determinate problematiche. Abbiamo il fiuto, non la verità in tasca, per approcciare ai temi in questo modo. E come vedi, no, e tu sei testimone, non ci sono attacchi frontali a quello, a quell'altro. Bene, e questa è la chiacchierata. La si può pensare diversamente dal direttore del Turinista, dal direttore di Radio Bianconera, ma... E poi si può essere anche ironici come siamo spesso. Intanto sì, questo è un bel sito che anch'io frequento ultimamente. Grazie. Del Turinista. Grazie. Senti, ieri il VAR c'era doveri? Marco da Modena, ho capito come ci scherzano
sopra. Inspiegabile che non abbia fischiato il rigore.
Perché si obbliga gli attaccanti a svolgere un pressing inutile che serve solo a sfiancarli? Marco da Modena, vado indietro. Come fa Morata ad essere svenuto al 90esimo? Morata considerato che ha giocato per 30 minuti. Io mi sono accorto che Haaland a 30 milioni fosse un affare. Qualcuno che vive di calcio, no. Fabio da Roma, e fa riferimento a Fabio Paratici. Dispiace, ma Pirlo ha toppato. C'erano una volta dei difensori che andavano sgozzati, che sgozzavano la palla, che sgozzavano la palla. Ci scrivono dalla Bulgaria, verace, verace. Non ci sono aggettivi per la partita di ieri, Carlo da Carpi. E poi tanti vocali, ne ascoltiamo ancora qualcuno? Abbiamo la possibilità di ascoltarli? Grazie Manuel.
Allora, ieri sera assalto alla dirigenza, critiche spietate contro dirigenza e allenatore. Oggi il punto di incontro dei giornalisti di Radio Bianconera sembra sia Ronaldo. Io non capisco, cioè accusate i tifosi di essere pessimisti e critici, e ho assistito ieri e oggi ad una critica spietata nei confronti di Pirlo, nei confronti della società, di Paratici, anche non proprio educate.
Non ho ascoltato tutta la giornata, devo preparare anche le puntate.
Io faccio un
servizio. Gli ospiti intanto la pensano come la pensano.
No, vabbè, però allora.
Io leggo anche, ti ricordo, come facciamo ascoltare te, non facciamo censura su nessuno, leggo anche quello che stanno scrivendo da casa. Se poi volete un altro taglio dove la Juve ha calciato bene i calci d'angolo, dove la Juve aveva la maglietta più pulita delle squadre che hanno giocato la Champions, ci sono dei canali magari specializzati, magari anche ufficiali, dove vi diranno che la Juve ha giocato benissimo ieri. Non
anche,
è il compito
giusto, Antonio,
giornalistico di Radio Bianconera.
È anche giusto. Cioè, allora, nessuno mette in discussione la storia di Pirlo, di Ronaldo. Noi analizziamo
i sacrifici
una
fatti
partita.
Dalla società, dalla proprietà.
Noi analizziamo una partita e proviamo ad analizzarla in maniera anche oggettiva. Ieri, oggettivamente, Ronaldo non ha giocato bene. Se poi questa è lesa maestà, è giusto.
Sono d'accordo su una cosa nei confronti di questa affermazione, no? Anche il mister ne ha parlato, cioè andrebbe gestito. Non mi verrebbe da tirar fuori Ronaldo per la partita di ieri, no? Ma infatti non lo stai facendo, e non voglio essere accomodante nei tuoi confronti. In maniera molto schietta il dibattito.
Ronaldo non è stato neanche servito a dovere, perché
bravo,
avesse
anche
avuto
questo.
Qualche occasione, qualche palla da giocare, da concretizzare, magari l'avrebbe anche fatto. Il rigore l'ultimo secondo c'era.
Guarda, in pausa mi ha colpito una tua riflessione, perché poi si scherza, le verità escono spesso, sarebbero tanti temi, poi qualcuno magari coglie delle sfumature. Tu all'inizio hai parlato, avesse giocato così la Juve di Sarri. Dopo hai aggiunto qualche minuto fa, ci fosse stato Bernardeschi ieri in campo, fosse stato Bernardeschi l'uomo aggiunto. E chi lo sa che non avrebbe pareggiato, non lo so, avrebbe fatto peggio di quelli che erano in campo.
Cioè,
non lo so,
noi
mi sembra che questi sono i giudizi che raccogliamo. Bravo.
Cioè, ieri,
oggettive.
Ieri ha giocato male.
Quindi,
Chiesa,
difendiamo quello che
ha giocato
c'è da
male Chiesa fino al gol. Poi ha fatto un gol che forse varrà la qualificazione, perché 2-1 in trasferta è una sconfitta
pesantissima.
Accettabile. 2-0 sarebbe stata pesantissima. 2-1, quel gol lì vale tantissimo, perché con 1-0 ti puoi qualificare.
Ti aggiungo, giocando, chi ha giocato a calcio, ok? Guardando il gol di Chiesa, per fortuna che c'è stato, per fortuna che l'ha colpito, per fortuna che l'ha calciato facendolo sbattere a terra, fortuna che ha trovato quel varco, e non è fortuna solo per noi, come fortuna è stato anche per gli altri, non voglio dire che quel gol lo farebbero tutti, però attenzione che non abbiamo attaccato brutalmente nessuno di noi, di chi ha scritto, Kulusevski piuttosto, cioè ognuno ha il suo occhio clinico su una situazione.
Szczęsny ha fatto un paratone, perché sarebbe stato 3-0 e ha evitato quell'altro gol su quell'altra voragine lasciata in
forse il secondo centro, gol, cioè, qualche piccola responsabilità ce l'ha. Ieri,
sul primo palo, sì.
Il centrocampo sì. È sempre quello, non è che possiamo difenderlo. Poi se qualcuno dice, io sono juventino, se perdo 4-0 la finale, se perdo 4-0 il primo turno di Coppa Italia, turno preliminare, resto juventino, siamo tutti d'accordo.
Poi,
dobbiamo analizzare,
Antonio,
anche come arrivano
anche
le vittorie e le sconfitte.
questa, il popolo della Juve, tifosi della Juve, devono ringraziare la famiglia Agnelli e in particolare Andrea Agnelli per quello che ha costruito. Poi nessuno
sempre
è perfetto,
e comunque grazie.
Nessuno, cioè, è perfetto, perché gli errori si fanno nelle valutazioni di mercato, l'operazione perfetta c'è, a volte si sbagliano anche dei giocatori ed è questo, è giusto anche dirlo, però non è che quando uno dice hai sbagliato quell'acquisto metti in discussione la qualità di questa dirigenza o la qualità del lavoro che è stato, certo, svolto da quando Andrea Agnelli è presidente. Assolutamente no, noi facciamo delle valutazioni anche su degli uomini e delle operazioni, a volte si può sbagliare, errare
e umano, le giornate essendoci molti punti di discussione diventano poi queste, quando qualcosa non funziona. Mi potete dire tu, vedi, perché poi il bello è anche questo, no? Uno cerca di spiegarsi e perde anche del tempo a rispondere. Caro direttore, smettila di prendere le difese di Bentancourt. Ti sembra che abbiamo difeso Bentancourt?
Tutt'altro.
Che abbiamo parlato tutt'altro di un centrocampo all'altezza? No, io parto dal discorso che ho detto, diremo tante cose, ma vi ricordo, tranquilli, si passa il turno. E non voglio essere ottimista per... Mi rende ottimista quel gol, no? Trovato, voluto, cercato a 8 minuti dalla fine, che aiuta a alleggerire, cioè ci basta l'1-0, ragazzi. E se non riusciamo a passare con l'1-0, meritiamo di andare a casa e di essere anche criticati pesantemente il giorno dopo. Non venitemi a dire in caso di eliminazione che però. No, il però no, ci saranno colpe di Paratici, di Agnelli, di Ronaldo,
di Pirlo,
dell'investimento fatto, di Pirlo, di non aver scelto qualcun altro, di averli tutti stanchi e morti, come sono stanchi e morti, ma corrono di più di noi. Detto questo, abbiamo tanti vocali, facciamoli ascoltare.
Ciao ragazzi, Piero da Roma. Ma secondo voi non è sbagliata la posizione di McKennie? Lui secondo me gioca molto meglio come interno destro.
Che ne hai già due.
Come interno sinistro. Ieri io l'ho visti fuori posizione.
Ma ha giocato così, quando ormai l'idea era quella. Arthur, Bentancur che lo copre e gli inserimenti alla Khedira, miglior periodo, di McKennie. Se no non trovi l'abito giusto per questi giocatori, Attenzione, è un'alternativa in panchina.
Io credo che Pirlo non abbia ancora trovato il suo 11 titolare.
Tra infortuni, stanchezza, rotazione.
Fra tante ragioni. Secondo me non ha un 11 titolare la squadra che con tutti a disposizione metterebbe in campo in una finale di Champions League. Non penso ad oggi. E questo anche in virtù del fatto che a centrocampo forse manca qualcosa.
Fermo perché dobbiamo veramente far scattare mille. Il direttore di Tutto Sport lo chiamiamo proprio in chiusura, con calma, non c'è problema, oggi tanti temi e abbiamo la coppia sotto il naso anche di Tutto Sport. La nota positiva di ieri è stata, ci scrivono da Santo Domingo, cioè capito, uno che ha Santo Domingo e ci ascolta e lo salutiamo tutti i giorni come Carlo, e ci dice: fortuna che non abbiamo la possibilità oggi di addossare le colpe della sconfitta a Bernardeschi. Riassume con saggezza quello che è. Direttore, prendiamo Diego Costa, è svincolato, serve urgentemente qualcuno che faccia salire la squadra. Ciao da Luca, altro messaggio.
Buongiorno amici, vi parla il dottor Di Loreto dal Venezuela. Voglio dirvi soltanto che Pirlo non serve come allenatore di una squadra così forte, così ricca come la Juventus. Sembra che nessuno gli faccia attenzione alle sue indicazioni, sta giocando male. A questo punto del campionato non ha trovato ancora la squadra ideale e abbiamo dei giocatori che sbagliano sempre a passare la palla.
Hai capito? Dal Venezuela, tu non me le dette queste cose, eh? Tu che sei di Torino, dal Venezuela quando vieni
c'è
ti aspettiamo.
Un altro punto di vista.
Sì, esatto, da un'altra prospettiva. Intanto Bentancur, svarione imperdonabile, ci danno notizie, noi oggi abbiamo fatto molto commento all'ora di pranzo, in questo modo ci danno notizie, eccoli qua i messaggi, nessuna lesione per Chiellini, Aldo da Milano, abbiamo
grazie
anche il nostro inviato sul campo. Siamo la squadra che dà più passaggi indietro, giochiamo sempre spalle alla porta, Antonio da Battipaglia. Su questo punto ha battuto duro ieri un allenatore che tu hai fatto arrabbiare spesso, Fabio Capello.
Oddio mio, sì è vero.
È vero? Ci racconti qualche aneddoto? Luca Pasquaretta qui con noi, giornalista, direttore del turinista.com, il portale che parla di Torino, del Piemonte.
Erano i primi anni che mi avvicinavo a questa professione per seguire la Juve a livello nazionale. A un
certo punto alzi la mano, fai la domanda.
Si fanno delle domande spesso quando non...
condivisibile o meno. Anche lì si usciva agli ottavi.
Spesso meno condivisibile, si arrabbiava, e il mister si arrabbiava perché... Ma anche Conte, io ricordo spesso tante conferenze del Neri.
Diciamo che tu hai fatto arrabbiare tanta gente, eh? E diciamo questo vuol dire anche far bene il proprio lavoro.
Bisogna fare delle osservazioni oggettive, poi magari è un punto di vista che può piacere o non piacere, però noi diamo, è anche il nostro lavoro, dare degli spunti, fare delle osservazioni e dare degli ambiti di discussione. Poi alla fine nessuno è contro qualcosa, cioè qua stiamo ragionando con la Juve che è al centro di tutto.
No, ti fermo perché non mi interessa quello che sta dicendo un qualsiasi direttore come te. Fra un po' ci colleghiamo con un direttore
vero.
Mi interessa anche quello che dici tu, ma quando ci scrivono anche dal Libano ti faccio capire dove arriviamo. Buongiorno, siamo la migliore squadra al mondo per acquistare i migliori giocatori rotti con i pagamenti più alti. Non possiamo continuare in questo modo. Questa squadra non andrà da nessuna parte. Dal Venezuela al Libano noi tagliamo tutto il mappamondo. Non buttiamoci giù, al ritorno sarà un'altra musica. Siete forti, Carmine. Vocale.
Salve ragazzi, io sono Alfonso il Gobbo. Io ho sempre difeso la Juventus nel bene e nel male, ma non sono neanche d'accordo con lo zero dato a Bentancur, perché poi, come dicevi tu, alla fine, se non è quel tipo di calciatore che puoi fare quelle cose, tu non lo devi fare.
Hai capito la mia sfumatura.
Deve essere l'allenatore a dirti che non bisogna fare quelle cose.
Con me sfondi una porta aperta
quando
su
ti
quello.
Mancano i 5 migliori palleggiatori della squadra, e sia Bonucci, Quadrato, Arthur, Dybala. Non puoi fare quel tipo di gioco. Poi ho notato un'altra cosa: quando si esce fuori schema, che la squadra deve recuperare negli ultimi 10 minuti, che si inizia a buttare il pallone avanti, creiamo le occasioni da gol.
È interessante anche questa interpretazione.
Ci sta, però sono sempre delle situazioni che vanno a crearsi, frutto del caso alla fine, frutto della disperazione di provare a fare un gol, però per 82 minuti non abbiamo visto gioco, non abbiamo visto atteggiamento. Bentancur, io faccio delle osservazioni, un giocatore così che poi pretende di giocare, magari si arrabbiano anche se un paio di partite stanno in panchina, a gente come Bentancur ne deve fare ancora di gavetta per prendere in mano il centrocampo della Juve. E quindi questa è la cosa che mi lascia anche un po', riflettere, perché Bentancur non può pretendere di essere il Pjanic della situazione o il Pirlo della situazione quando ne deve ancora passare di acqua sotto i ponti.
Certo, allora noi leggiamo i titoli di Tutto Sport, ci sono riunioni importanti in questo momento in redazione, il direttore se ne scusa di non poter intervenire, sappiamo ogni tanto capitano queste interferenze redazionali.
No vabbè, io no? Vorrei lanciare sempre, fare una piccola osservazione.
Abbiamo 10 minuti tutti noi.
Su
Xavier. Eccola qui la prima pagina. Rabbia Juve su Xavier Iacobelli.
Beh, un grande direttore, io poi non finirò mai di ringraziare perché è stato il direttore che mi ha dato la possibilità nel lontano 2005 di iniziare a scrivere di Juve su un giornale nazionale che era il quotidiano sportivo del gruppo Riffeser.
È vero.
Era un inserto di QN, Giorno Nazione, Il Resto del Carlino, e il direttore mi chiamò e mi chiese di poter seguire da corrispondente qua da Torino la Juve, e non finirò mai di ringraziarlo.
Raccontai così a Mauro German Camoranesi la mia storia professionale e mi disse: quindi è colpa di quel direttore diventati amici. Ho capito, sì. Anche nei confronti tra me e te. Senti, commentiamo velocemente la prima pagina. Rabbia Juve, ne abbiamo parlato e siamo arrivati più di 400 messaggi. Partirei dal Milan, esame anticrisi, perché anche il Milan c'è l'Europa League, a Belgrado la sfida a Stankovic con vista derby.
Il derby è la partita forse più importante per loro, ma anche per l'Inter, per capire chi è, se può allungare l'Inter o se il Milan riuscirà a tenere testa in questo finale di stagione. E poi bisognerà valutare anche la Juve, se riuscirà a trovare un po' di continuità, perché comunque il derby comunque in caso di pareggio o di sconfitta di una delle due potrebbe rilanciare le ambizioni della Juve, a condizione che la Juve un po' di continuità la trovi.
Tra i vari titoli dell'edizione cartacea in edicola oggi, Dzeko c'è ma senza fascia per la Roma che sbarca a Braga, il capitano sarà Cristante, Fonseca torna a casa. Tema Dzeko e in basso tema Belotti, 3 milioni e mezzo e niente clausola. Dove giocherà l'anno prossimo?
Non penso a Torino, io credo che Belotti, Cairo, abbia fatto una valutazione sbagliata in passato, perché avrebbe dovuto e potuto venderlo quando si parlava di 80 milioni di
ma
80
lui sperava di prendere 100 poi
800
Perché questa è una radio un po' anomala, anche i tecnici partecipano, adesso non ha voglia di alzarsi a una certa età, andrà a Roma, ci dicono, noi lo diciamo
al Colosseo
da qualche
parte. Gita.
Senti, continuiamo con i vocali, dai, andiamo avanti con i vocali, io guardo se ci sono gli ultimi messaggi e poi uno sguardo al turinista per capire cosa possiamo fare stasera dopo le 18.
Edo da Novara.
Stare a casa. Stare a casa.
Sì, ho il vomito da ieri sera.
Qui c'è
una squadra veramente oscena. Guarda, di ieri sera salvo solo il risultato.
Teatrale.
Perché anche se passione, è negativo, passione, tra virgolette, possiamo ancora ribaltarlo. Ma il non gioco, la prestazione indecente di tutti. Ronaldo, il marziano, mi ha deluso per la prima volta. Io che sono il suo più grande difensore.
Vero, l'hai sempre
difeso. Devo ammettere che ieri ha fatto schifo. È stato imbarazzante, è stata una cosa inguardabile.
No, è vero, questo per farti capire, per far capire a tutti. La trasmissione, no, deve rimanere equilibrata, rispettosa nei confronti di chi, certo, paga gli stipendi mensilmente e puntualmente in casa Juve.
Noi analizziamo la partita.
Bravo.
Non mettiamo in discussione né il calciatore, né la sua carriera, né la sua storia,
nei
che
gol,
sarebbe,
né quanto ha dato.
Sarebbe stupido farlo. Sarebbe stupido.
Esatto.
Noi analizziamo semplicemente la partita e ieri qualcosa
first
è andato a
action. Shock.
È stato shock? Dai, vediamo se ce n'è qualcun altro. Intanto Lorenzo da Macerata, su chi dice che Pirlo non ha colpe d'allenatore, non è vero. La colpa ieri è totalmente sua per intestardirsi con questa ripartenza da dietro.
Dottore, è chiara, sono Luca da Enna. Per la partita chiara ieri non voglio rimproverare nulla ai ragazzi, perché sicuramente avranno dato il 100%. Purtroppo non possono rimediare alla grossa lacuna che abbiamo nella squadra, che è quella del centrocampo. Pirlo era riuscito a trovare la quadra con Artur, McKennie e Bentancur. Purtroppo con l'assenza del brasiliano stiamo ritornando a 2-3 mesi fa, quando ci tagliavano il centrocampo in due come un coltello caldo su un panetto di burro.
Direttore, come mai tutti questi particolari tattici evidenziati come sempre da mister Malfatti non vengono mai colti da Pirlo? Pare evidente che prepara le gare ma poi non le sa leggere e modificarle a partita in corso.
Ma magari
non è proprio così.
Ecco, sì,
i giocatori sono quelli, devi sempre fare con quello che
hai. Ma poi bisogna avere anche rispetto del lavoro di Pirlo e del suo staff, perché non dimentichiamo che ci sta fior di professionisti intorno che lo aiutano. Però voglio farti una domanda, Antonio. Ma chi vince lo scudetto?
Io mi sono sbilanciato dicendo: se la Juve batte il Milan e l'Inter, lo vince la Juve. Chi batterà la Juve tra le due vincerà lo scudetto. Faccio un po' il giochino, quindi più Inter che Juve. Aspetto l'esito del derby di Milano, perché attenzione, alla Juve potrebbero essere restituiti dei punti, meglio guadagnarseli sul campo. La Juve può e deve, a mio avviso, dare un colpo di coda a un certo punto. Non vedo le altre, non vedo nessuna pronta ad aprire la pista verso lo scudetto.
Io credo che la Juve batterà
o Juve Inter.
Batterà l'Inter e il Milan. Io credo che le trappole saranno in provincia, come è stato
anche per le altre squadre. Guarda la Spezia. Sì, e quindi è ancora tutto indecifrabile. Certo che perdere in quel modo col Napoli, con una squadra zoppa, mi fa pensare che non sei collegato con la testa. Se poi vedo il Porto, dico quello e perdo un po' le speranze e l'ottimismo. Vorrei dire al tuo ospite: bene sostituire Ronaldo, ma chi fai giocare al suo posto? L'avevo già citato. Perché no un Allegri bis, grazie Francesco?
No, grazie.
Bentancur non può giocare davanti alla difesa, ogni partita sbaglia sempre appoggi nell'uscita. Non devi chiedere più quello a Bentancur, non puoi abituare a far quello con le gambe che ti tremano. Io sapevo fare molto bene alcune cose, alcune altre no, una marcatura strettissima a centrocampo no, a volte lasciavo il mio uomo libero, anche se mi concentra, anzi non facevo bene neanche più quello che sapevo fare bene quando ho avuto allenatori che mi pestavano un po' sulla mia carenza.
Non ho capito francamente la dirigenza sul mercato, perché non è intervenuta anche in maniera, non dico in maniera esagerata, con un giocatore.
Ragazzi, Scamacca non sarebbe servito niente, no, a questo punto, però, neanche ieri sera, diciamocelo chiaramente.
Un ricambio in mezzo al campo, perché con tutte le competizioni ancora da giocare, qualcuno magari serviva.
Ti chiedo la tua. Io sono contento dello Scamacca a questo punto, un po' avendo capito, intuito quello che può essere Arthur, no? Se sta bene fisicamente, eccetera, rispetto a Pjanic, che ho rispettato come giocatore, ma me l'avevano presentato così come si è rivelato. Vedere Pjanic con questo Barcellona in panchina
non mi sorprende.
Ha fatto più la cioè ha rischiato meno la Juventus a prendere Arthur.
Fine ciclo. Okay. Pjanic, Arthur è un'ottima prospettiva, bisogna dargli anche il tempo di capire dove si trova. Il campionato italiano non è semplice, soprattutto in mezzo al campo ci vuole un po' più di tempo.
Certo. Direttore, rimettiamo la foto del turinista. Cosa c'è da fare a Torino in questi giorni?
C'è da frequentare un po' di ristoranti. I musei hanno riaperto, c'è un ottimo flusso, c'è voglia di cultura, c'è voglia di girare,
c'è voglia di
socializzare, c'è voglia di rincontrarsi. Io credo che il turinista, ma anche altre iniziative, debbano dare delle indicazioni su che cosa fare, ma la vetrina deve rimanere virtuale solo per le indicazioni, e poi le persone devono uscire, devono andare in giro, devono
con la mascherina, con le distanze,
con
tutte poco per
le precauzioni, però dopo un anno è giusto ripartire e convivere con questo virus.
Il mio slogan, sai che io non bevo, è ubriacatevi di cultura e di sport, fatelo quando sarà possibile tornare a farlo.
Assolutamente.
Uno sguardo ai siti sportivi che aggiornano Antonio Duro, e non è il direttore. Cassano boccia Ronaldo, un po' egoista, il rigore non c'era. Antonio, tu non hai fatto il soldatino e quindi non puoi capire cosa vuol dire lavorare seriamente in una società che ambisce a vincere con sfortuna, errori, eccetera. La Gazzetta dello Sport si concentra invece sui campionati di sci e di calcio, si torna su quei marziani che oggi portano il nome di Mbappé e Haaland. Saranno il post CR7 Messi? E il dubbio, cioè il dubbio, è il quesito. Bravo, è il quesito della Gazzetta. Moviola Porto Juve su Ronaldo, era rigore clamoroso. Abbiamo parlato pochissimo del rigore perché avremmo salvato la faccia, il risultato, ma poi saremmo restati con tutti questi difetti. Difetti anche noi ne abbiamo tantissimi, amiamo però la Juventus e non lo metto nella lista dei difetti. Un saluto a Manuel dall'altra parte del vetro, un saluto al direttore. Grazie. Del turinista, quando mi vedete fare qualcosa per il turinista in modo trasparente.
Grazie.
Amo questa città, amo questa squadra, no? E non odio il resto. Quindi mi fa piacere affacciarmi sulla nostra città e sulla nostra squadra in questo modo, con questo taglio. Grazie a Luca Pasquaretta.
Grazie a voi.
Un giornalista. Nei viste di cotte e di crude, la vita è lunga. Le battaglie.
Ne racconteremo.
Ciao Luca, ciao a tutti. Let's go, a domani. Attenzione, si continua dalla redazione di Roma. Andate ragazzi.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.